Il cielo sopra Hiroshima di Mario Mucciarelli.
Il 6 agosto 1945, alle ore 8:15, gli americani sganciano sulla città di Hiroshima, nel Giappone meridionale, la prima bomba atomica della storia dell'umanità. La bomba, che esplode a 580 metri di altezza, provoca immediatamente oltre 70.000 morti. Altre decine di migliaia di persone muoiono nei giorni e negli anni successivi, per le conseguenze delle ferite e delle radiazioni. Tre giorni dopo, il 9 agosto, una seconda bomba viene sganciata sulla città di Nagasaki. Si calcola che alla fine, tra quelle immediate e quelle successive, le vittime di Hiroshima e Nagasaki siano state più di 200.000. Io sono Mario Mucciarelli e sono uno sceneggiatore, quindi per lavoro mi occupo di storie. Ho scritto film drammatici, libri umoristici, perfino un radiodramma pacifista, ma questa volta il compito è più delicato del solito. Questa storia parla della strana amicizia tra Günther Anders, un filosofo tedesco, ebreo, militante antinucleare, e Claude Eberle, uno dei piloti che parteciparono alla missione di Hiroshima. Le 5 puntate di questa serie parleranno di dolore, perdono, bombe atomiche, reduci, tecnologia. La nostra storia comincia nel 1959, quindi quasi 15 anni dopo il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Comincia in Europa e non in Giappone. Per l'esattezza a Vienna, e comincia con una lettera.
3 giugno 1959. Caro signor Eberle, lei non conosce chi scrive queste righe, mentre lei è noto a noi, ai miei amici e a me. Il modo in cui lei verrà o non verrà a capo della sua sventura è seguito da tutti noi, che si viva a New York, a Tokyo o a Vienna, con il cuore in sospeso. E non per curiosità o perché il suo caso ci interessi dal punto di vista medico o psicologico, non siamo medici né psicologi, ma perché ci sforziamo di venire a capo dei problemi morali che oggi si pongono di fronte a tutti noi.
È l'inizio della lettera che il 3 giugno del 1959 il filosofo e scrittore tedesco Günther Anders scrive all'ex maggiore dell'aeronautica statunitense Claude Eberle. Questo e altri frammenti che citeremo provengono dal libro L'ultima vittima di Hiroshima, edito in italiano da Mimesis, e da altri testi di cui daremo conto man mano. Quando Anders scrive la sua lettera al pilota di Hiroshima, lui ed Eberle non si conoscono. Vivono a migliaia di chilometri di distanza, Anders a Vienna, Eberle negli Stati Uniti, e uno dei due è in una situazione molto delicata. Eberle, infatti, è ospite volontario di una clinica psichiatrica militare a Waco, in Texas. Claude Eberle faceva parte dei piloti della flotta aerea americana che sganciò la bomba sulla città di Hiroshima e sui suoi abitanti. Eberle non era sull'Enola Gay, l'aereo che conteneva la prima bomba atomica, guidato invece dal colonnello Paul Tibbets. Eberle pilotava l'aereo Straight Flush, il B-29 che per primo sorvolò su Hiroshima, con il compito di dare conto delle condizioni meteorologiche sul bersaglio previsto. Eberle fece il suo dovere. Rilevò che il cielo su Hiroshima era sereno, poi rientrò alla base, mentre Enola Gay, l'aereo dentro cui giaceva, inerte e spietata, la bomba soprannominata Little Boy, si avvicinava alla città pronta allo sgancio. Fu quindi il tempo clemente a condannare gli abitanti di Hiroshima a diventare il primo simbolo della potenza distruttiva delle armi nucleari. Il che ci regala una prima interessante suggestione sul mondo moderno. Non ci si può più fidare neanche di una giornata di sole. Nel 1959, quando Günther Anders legge della sua vicenda sulla rivista Newsweek, la storia di Claude Eberle è diventata di dominio pubblico già da alcuni anni. Dopo la guerra, Eberle ha avuto una crisi personale molto profonda, manifestando segni di squilibrio che lo hanno portato a perdere il sonno, poi a compiere piccole rapine e infine a tentare il suicidio. Oltre a questo, Eberle ha anche iniziato a fare dichiarazioni pacifiste, rinnegando la missione che portò alla strage di Hiroshima e Nagasaki e attirando su di sé l'attenzione, non certo benevola, delle autorità americane. Ecco il problema generale di cui Günther Anders considera il maggiore Eberle un precursore involontario.
La tecnicizzazione dell'esistenza. Il fatto che indirettamente e senza saperlo, come le rotelle di una macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui non prevediamo gli effetti e che se ne prevedessimo gli effetti non potremmo approvare, questo fatto ha trasformato la situazione morale di tutti noi.
Per Anders, infatti, con Hiroshima è iniziata una vera e propria era della tecnica. una fase della storia dell'umanità che differisce dal passato proprio per il rapporto tra l'essere umano e gli artefatti tecnologici da lui stesso creati. Nell'era della tecnica, sostiene Anders, gli effetti prodotti dai nostri stessi oggetti tecnologici sono così enormi, come uccidere 200.000 persone con due sole bombe, che non siamo neanche in grado di concepirli. Pochi anni prima Anders è andato in visita a Hiroshima e Nagasaki e ha partecipato, insieme ad altri militanti pacifisti di tutto il mondo, al 4° congresso internazionale contro le armi atomiche e nucleari. Le sue posizioni, già in quella sede, sono state nette e per nulla ottimiste. L'esistenza delle armi atomiche mette in pericolo la stessa sopravvivenza dell'umanità. E questo dovrebbe cambiare l'intero approccio alla vita di ognuno di noi. Su questi temi chiediamo aiuto alla professoressa Isabella Consolati, docente di storia del pensiero politico al Politecnico di Torino.
La tecnica, per Anders, non indica semplicemente un insieme di strumenti che servono per costruire oggetti o per risolvere dei problemi pratici. Per lui la tecnica è molto più di questo. È un problema esistenziale per gli esseri umani, perché sta modificando in maniera radicale il modo in cui stanno al mondo. Lui è interessato soprattutto agli effetti che la tecnica ha sulle persone e sulla società, sul modo in cui gli esseri umani comprendono se stessi e la loro vita in comune. Anders quindi non fa molte distinzioni tra diversi tipi di tecniche, tra la bomba atomica o le macchine industriali, la tecnica medica o le tecniche di comunicazione, per esempio. Negli oggetti tecnici c'è un potere che si esercita in maniera non tradizionale, un potere diverso rispetto a quello che si dispiega tra uomo e uomo. Gli esseri umani, secondo lui, oggi sono dominati dagli oggetti tecnici. È per questo che la bomba atomica attira così tanto la sua attenzione. Perché nella sua forma estremizzata, cioè la minaccia di eliminare la stessa specie umana dalla faccia della Terra, è in realtà il segno di un pericolo che è presente in maniera più distribuita e meno inquietante e anche meno visibile in ogni oggetto tecnico. La prova che non siamo più padroni delle condizioni della nostra vita, che abbiamo consegnato a degli oggetti l'onere di dirci che cosa fare e che direzione prendere.
Filosofo non omologato, appartato, non accademico, eppure inizialmente vicinissimo agli ambienti accademici tedeschi più ufficiali in cui si è formato e da cui si è distaccato, Gunther Anders non è un personaggio semplice da descrivere. Di certo, dietro al gesto di scrivere ad uno sconosciuto pilota americano ricoverato in una clinica psichiatrica, c'è una determinazione incrollabile, una fermezza di valori e di idee non comune, e forse anche un'enorme fiducia nel genere umano. Ad ogni modo, Anders doveva aver messo in conto che la sua lettera sarebbe potuta restare senza risposta. Più che una lettera personale, la lettera a Etherly pareva un messaggio nella bottiglia, da lasciare andare nei flutti dei mezzi di comunicazione di massa, senza illusioni di sorta. Quando parla a Claude Etherly e lo definisce un precursore, Anders parla anche, forse soprattutto, a coloro che spera di sensibilizzare sul tema del disarmo atomico e sui pericoli che incombono sull'umanità. È un discorso politico, un episodio della sua militanza, un monito. Riletta oggi, l'autonomia di quella lettera è piuttosto evidente. Dal punto di vista intellettuale, gli argomenti in campo erano quelli. Non c'era molto da aggiungere. Poi, a metà giugno del 1959, dopo un volo transatlantico nella pancia di un aereo ben diverso da quello pilotato da Etherly, una busta viene consegnata a Vienna, a casa di Gunther Anders. Potrebbe essere una lettera di qualche amico americano di Anders, che in effetti negli Stati Uniti ha vissuto per parecchi anni dopo essere scappato dalla Germania di Hitler. Solo che l'indirizzo del mittente recita Ospedale Psichiatrico di Waco, Texas, Stati Uniti.
12 giugno 1959. Caro signore, molte grazie della sua lettera che ho ricevuto venerdì della settimana scorsa. Dopo averla letta più volte, ho deciso di scriverle e di entrare, eventualmente, in corrispondenza con lei per discutere di quelle cose che entrambi, credo, comprendiamo.
Non tutti i messaggi in bottiglia si perdono. O almeno, stavolta non è andata così. Claude Etherly, il pilota di Hiroshima, ha risposto.